Questa mattina vogliamo vedere nel Vangelo di Luca capitolo 5 la chiamata di Matteo, l'apostolo Matteo che qui è Levi, ancora Gesù non ha cambiato suo nome, e cominceremo a leggere in versetto 27. E dopo queste cose egli uscì e vide un pubblicano di nome Levi che si sedeva al banco delle imposte e gli disse: seguimi. Ed egli, lasciato ogni cosa, si alzò e lo seguì. Poi Levi gli preparò un banchetto a casa sua, e una grande folla di pubblicani e di altri erano a tavola con loro. Ma i scribi e i farisei di quel luogo mormoravano contro i discepoli di Gesù, dicendo: perché mangiate e bevete con i pubblicani e i peccatori? E Gesù rispondendo disse loro: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare a ravvedimento i giusti, ma i peccatori. Vogliamo pregare. Alleluia. Signore, veramente i nostri cuori sono pieni di gratitudine questa mattina, che Tu sei risuscitato dai morti, Signore. Non seguiamo una religione, non seguiamo regole e rituali, ma seguiamo il Cristo vivente. Seguiamo un Dio che vive e opera anche questa mattina. E noi chiediamo, Signore, che Tu opere nei nostri cuori, chi è qui magari per la prima volta, Signore, che possono conoscerti come loro Salvatore personale. Parlaci questa mattina, Padre, e chiediamo ogni cosa nel nome di Gesù. Amen. Quindi dopo la guarigione di questo paralitico, Gesù va e c'è questo uomo Levi lì al banco delle imposte. Levi o Matteo, dopo viene chiamato Matteo del Signore, era uno che raccoglieva le tasse. Non una persona molto popolare, no? Era della guardia di finanza. E non so se c'è qualche guardia di finanza qui presente, ma non credo che in Italia sono le persone più popolari, no? Perché raccolgono le tasse. Ma Matteo, ancora peggio, lui raccoglieva le tasse per i romani, per questa nazione che opprimeva gli israeliti. In un certo senso, come gli americani hanno invaso l'Iraq, giusto? Sarebbe come uno che raccoglie le tasse dei iracheni, un americano, il conquistatore, il popolo odiato. E Matteo era così, lui era un uomo così. A quei tempi si dice che chi raccoglieva le tasse non era pagato dai romani. I romani hanno detto: tu devi raccogliere un tot da tutte le persone, quello che tu prendi in più è tuo. Quindi erano conosciuti come imbroglione. Raccoglievano le tasse per i romani e poi imbrogliavano la gente per mettere in tasca loro. E abbiamo la chiamata di questo uomo Levi. Levi in ebraico vuol dire attaccato a qualcosa, o può anche significare un prestito obbligato. È interessante che lui era un uomo che maneggiava i soldi e il significato del suo nome era un prestito per forza, che in un certo senso era quello che lui faceva anche. Lui costringeva la gente di dare i soldi, non in prestito, di dare i soldi ai romani. E in capitolo 6, versetto 15, vediamo quando Gesù chiama i dodici apostoli. Il suo nome non è più Levi, il suo nome è Matteo, e lui è l'autore del Vangelo di Matteo. Matteo vuol dire dono di Dio, uno Levi che levava, no? Lui levava soldi dalle tasche della gente, uno che li dirubava, un imbroglione, uno era odiato dalla gente, e poi Gesù ha cambiato il suo nome Matteo, dono di Dio. E sicuramente anche molti di noi possiamo testimoniare come anche noi avevamo una brutta nomina, o la nostra vita era brutta, e il Signore ha fatto della nostra vita un dono di Dio. Prima lui era visto dalla gente come uno che toglieva dalla gente, e poi è diventato un dono, uno che donava alla gente. E ha dato anche a noi, lui ha scritto il Vangelo di Matteo, di cui anche noi siamo benedetti. Siete benedetti quando leggete il Vangelo di Matteo? Io sì. Un uomo che una volta rubava dalla gente, Dio ha scelto di scrivere una parte della sua parola. Un grande onore. E questo, voglio incoraggiarvi con questo. Dice, ah, ma tu non sai la mia vita, tu non sai la mia storia, tu non sai il mio passato. Non importa, Dio può cambiare ogni cosa, farlo diventare nuova. Una cosa bella, un dono di Dio che la gente guarda e dice, questa persona per me è un dono di Dio. Anche quando io non conoscevo il Signore, nessuno diceva che ero un dono di Dio. Non dicevano questo di me. Dicevano che io ero una piaga del diavolo. Mi ricordo la polizia nella mia città di Kent. In America la polizia anche della città è più come statale. Loro ti arrestano, ti portano. Non è come la polizia municipale. Qui io ero ben nominato fra la polizia della mia città. Io e tutti i miei amici eravamo conosciuti come ladri, come drogati, come farabutti. Noi la festa di Halloween, quando io avevo 18 anni, abbiamo fatto una festa in una casa di un mio amico e la polizia è arrivata per fermare questa festa che facevamo in questo appartamento. C'era, non so, 70 o 80 persone in un piccolo appartamento. E quando loro sono entrati, io e il padrone di casa, alcuni di noi della nostra banda siamo usciti, mentre loro restavano alcuni dei nostri amici, noi siamo andati nel parcheggio e l'abbiamo scassato tutte e due macchine della polizia. E nel giornale dopo era scritto, la polizia della città di Kent ha registrato un po' di danni qui, ma il danno maggiore è stato a loro due macchine. Adesso rido. Ma non era conosciuto come, ah, quello è un dono di Dio, quello è un figlio del diavolo. E anche Levi era uno, sì, aveva i suoi amici, altri imbroglioni, altri, ma della gente lui era odiato. È strano che il Signore sceglie le persone più impensabili, no? L'Apostolo Paolo, che perseguitava la Chiesa, che ammazzava, cioè addirittura costringeva persone a rinnegare il Signore. Portava persone in carcere, portava persone a morire per il nome di Cristo. E Dio ha detto, questo sarà il mio apostolo. Questo sarà un uomo che scriverà la maggior parte del Nuovo Testamento. Questo sarà un uomo che veramente puoi comprendere cosa vuol dire la grazia di Dio. E anche qui il Signore ha chiamato questo uomo Matteo. E Gesù disse solo una parola, seguimi. Questa è quella che io chiedo da te, seguimi. Tante volte pensiamo che il Signore vuole tante cose da noi. No, dice, lascia il vecchio e seguimi. E vediamo che in versetto 28, egli lasciata ogni cosa, si alzò e lo seguì. È interessante che anche abbiamo visto Pietro, Giacomo e Giovanni, all'inizio di capitolo 5, in versetto 11, essi quindi tirati in sé con le barche lasciarono ogni cosa e lo seguirono. Perché molti credenti, non molti, ma alcuni, tu li vedi che magari anni fa hanno conosciuto il Signore, però sempre fanno fatica di avere la vittoria nella loro vita, sempre fanno fatica ad andare avanti col Signore. E secondo me è perché non hanno lasciato tutto, non hanno abbandonato ogni cosa nelle mani di Dio. Loro stanno cercando di seguire il Signore e trascinare indietro tutto il bagaglio della vecchia vita ancora. E alcuni mesi fa io stavo ministrando un ragazzo che non è di questa chiesa e lui bla bla bla, in chiesa dove vado io sono così, lui parlava male del pastore e altri. Parlando un po' con questo ragazzo ho scoperto che da piccolo la sua vita familiare è un disastro, cioè è cresciuto senza padre. E come il Signore mi ha fatto capire, questo qua ancora trascina la vecchia vita addosso. Lui ancora, come è stato calpestato, schiacciato dalla sua famiglia, lui ancora vede anche i fratelli in questo modo. Ha paura di aver fiducia in una figura paterna. Perché lui è stato tradito dalla sua figura paterna. E lui porta avanti ancora questi modi di ragionare, questi modi di pensare. Ma vediamo che gli apostoli, che erano uomini usati in modo potente da Dio, hanno lasciato tutto. Hanno abbandonato tutto per seguire Gesù, per essere liberi di seguirlo in modo limpido e puro. E Levi cosa ha lasciato al banco delle imposte? Cosa ha lasciato per seguire Gesù? Il denaro. Ha lasciato la grana per seguire Gesù. Il suo banco era pieno di soldi. Anche Pietro, Giacomo e Giovanni, loro hanno lasciato il loro mestiere, hanno lasciato la ditta di peschereccio per seguire Gesù. E non sto dicendo questa mattina che dovete lasciare il vostro lavoro per seguire il Signore, ma in un certo senso sì, deve essere disposto, perché Dio guarda la disposizione del cuore. Siamo disposti? Se il Signore dice lascia quella cosa, siamo disposti a lasciarlo? Siamo disposti a separarci? Anche Matteo sicuramente era un uomo benestante, tutti i soldi che ha imbrogliato erano soldi guadagnati in modo illegale, diciamo. Il Signore dice lascia questi modi, lascia le tue vecchie vie, seguimi. E lui ha lasciato ogni cosa. Versetto 29, poi Levi gli preparò un gran banchetto in casa sua. E una grande folla di pubblicani e altri erano a tavola con loro. È bello qui che Levi, Matteo, dono di Dio, ha sperimentato la gioia della salvezza. E cosa ha fatto? Ha fatto una festa. Voglio fare una festa e voglio invitare tutti i miei amici che possono conoscere Gesù. Questo è un metodo buonissimo per evangelizzare la gente. Quando ero in India e Pakistan, i credenti hanno questa usanza, magari domenica sera o un'altra sera quando non c'è il culto, loro invitano tutta la gente del quartiere per una festa e poi invitano il pastore, invitano un evangelista, invitano un fratello che porta la parola, radunano tutti gli amici per questa festa e poi dopo che tutti hanno mangiato, hanno goduto la festa, ok, adesso il fratello ci parlerà del Signore. E Matteo ha fatto così, lui ha detto, io ho conosciuto il Signore, voglio fare una festa, voglio invitare, perché tutti i amici piacciono a far festa, faccio una festa, porterò tutti i miei amici e poi Gesù li parlerà, che loro possono conoscere. E stavo pensando, questo è un buon metodo, no? Fare una spaghettata, invitare gli amici e parlargli di Gesù Cristo. All'inizio, quando abbiamo cominciato qui, sabato sera ogni tanto facevamo una spaghettata, invitavamo un sacco di gente e poi alla fine cercavamo di evangelizzare, di parlare del Signore. E così ha fatto Matteo, ha fatto questa festa, ha invitato i suoi amici, ma vediamo che questi scribi farisei religiosi che hanno criticato Gesù per la guarigione del paralitico seguivano il Signore. Hanno seguito anche questa festa. È buffo perché loro criticano Gesù e i discepoli perché andavano a questa festa, ma anche loro sono andati. E i scribi e i farisei di quel luogo mormoravano contro i discepoli di Gesù dicendo perché mangiate e bevete con i pubblicani e i peccatori? No, se Gesù era veramente un rabbino religioso non sarebbe con questa gentaccia. E sapete, a volte anche noi nella Chiesa Evangelica possiamo diventare come i pubblicani e i scribi, no? Io sto pregando che questa Chiesa si riempirà con ragazzi con i capelli, sai, con i puntini colorati. Dobbiamo aggiungere questa gente. Stavo leggendo come abbiamo quasi completato il lavoro di tradurre, cioè abbiamo tradotto e stiamo completando la copertina di questo libro che ha scritto Chuck Smith, e quindi stavo preparando una pagina, tipo una biografia per introdurre il nostro movimento alla Chiesa qui in Italia, chi leggerà il libro, e stavo leggendo un po' la storia del nostro movimento, quando il Signore ha cominciato a visitare la nostra prima Chiesa. E tanti di questi hippie cominciarono a convertirsi al Signore. Molte delle chiese denominazionali, tradizionali, quando venivano questi hippie dentro li hanno respinto. Ah, tu sei un cappellone, tu non hai scarpe, hai tatuaggi, hai questo, hai quello. Magari venivano nella chiesa ma non erano accettati, non erano benvenuti nella casa di Dio. E la differenza fra molte di queste chiese e la chiesa di Calvary Chapel è che Chuck hanno accolto questa gente. È capitato, mi sembra, ho raccontato un po' di tempo fa, il fatto che hanno messo moquette nella chiesa nuova e Chuck una mattina è arrivato lì la domenica e qualcuno ha messo un cartello: non si può entrare senza scarpe. Chuck ha tolto subito quel cartello, ha chiamato gli anziani della chiesa e ha detto: ma chi ha messo quel cartello? E un fratello: l'abbiamo messo noi, perché quello che ci è venuto il moquette ha detto che i piedi scalzi, l'olio della pelle dell'uomo rovina il moquette, lo distrugge. E Chuck ha detto: allora strappiamo, togliamo via dalla comunità il moquette, perché è più importante che questi hippie vengano nella casa di Dio. E molte chiese hanno perso l'opportunità. Invece Chuck e questi fratelli hanno accolto questi hippie. E poi questi hippie evangelizzavano altri hippie. Voi comprendete hippie, no? È stato come una reazione a catena. È scoppiato questo risveglio del Jesus People negli anni 70. E immaginate quanti nella chiesa di Costa Mesa, solo una chiesa, immaginate quanti loro battezzavano al mese, indovinate, al mese, non all'anno. Quando c'era questo risveglio, la chiesa di Costa Mesa battezzava 500 persone al mese, 500 persone al mese si convertirono al Signore, e questo è andato avanti per un bel po' di anni. Da 15 persone con la chiesa adesso sono 20.000 membri. Perché non avevano questo spirito dei scribi farisei. Tu mangi con loro? Anche noi evangelici tante volte: ah, tu stai con loro? Sì, sto con loro. Io credo che si può anche andare in discoteca. Alcuni si scandalizzano di questo. Se vai per evangelizzare. Io sono andato nelle discoteche a evangelizzare in America. Qui non sono mai andato. Però andrei, non ho paura di andare, io non credo che la mia coscienza sarebbe, se vado lì a evangelizzare la gente, se vado a combinare cose che non sono buone, allora niente. In poche parole, Gesù era andato nella discoteca, non un posto che era scandaloso per i religiosi. Nel Vangelo di Matteo, capitolo 11-19, non dovete andare lì, hanno chiamato Gesù mangione, beone, amico dei pubblicani e dei peccatori. E vi dico questa mattina, sono grato che Gesù è un amico di peccatore. Perché io sono un peccatore e ho bisogno di un amico. Prima di conoscere il Signore io vedevo Dio molto lontano, un Dio duro, rigido, che Lui è santo e perfetto. Però io vedevo Dio che Lui era in cielo, che mi guardava, che aveva il suo martellone celeste e aspettavo solo che io sbagliavo un po', così Lui poteva darmi un colpetto. Questa era la mia veduta di Dio. Ma qui in Gesù vediamo svelato chi è Dio. Chi è Dio veramente? Dio è nostro amico. Dio è colui che vuole starci vicino. Ma i religiosi, loro vedevano solo questa, la mermaia della società. Loro hanno visto i pubblicani, i peccatori, come gente da scartare, gente da non frequentare, ma Gesù li vedeva come malati da guarire. Noi come vediamo la gente? Devo confessare che l'altro giorno stavo guardando sulla televisione questi terroristi che mettevano il coltello alla gola di questi ragazzi giapponesi e provocava un odio per queste persone. Confesso questo. E nel mio cuore dicevo: mamma mia, si vorrebbe ammazzarli tutti quanti, questi qua, questi terroristi. Però poi il Signore mi ha compunto che sono malati. Loro fanno così perché non mi conoscono. Loro fanno così perché seguono cosa diabolica. Perciò fanno così. E perciò hanno bisogno del Signore. Preghiamo per i missionari nell'Iraq. Molte di queste persone sequestrate sono missionari, sono fratelli. E anche Gesù non vedevo come persone da scattare, ma persone da guarire, persone da raccogliere. Come Gesù in croce, dopo che l'hanno inchiodato, cosa ha detto? Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Gesù capiva. Loro fanno così perché non capiscono niente. E anche in versetto 31, e Gesù rispondendo disse a loro, non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare a ravvedimento i giusti, ma i peccatori. E quindi Gesù vedeva il bisogno e lui incontrava il bisogno. I farisei e i scribi credevano di essere giusti, ma neanche loro erano giusti davanti a Dio. Forse per Dio erano più peccatori dei peccatori, perché nella loro religiosità loro credevano di essere superiori. E questo è il guaio di ogni uomo anche oggi. Molte persone quando parliamo del Signore, ma no, ma io non ho mai ucciso nessuno, io sono una persona per bene, non ho bisogno della... sto bene con la mia religione, non ho bisogno della tua. Loro credono di essere sani, credono di non aver bisogno. E perciò Gesù disse, non sono venuto a chiamare i ravvedimenti giusti ma i peccatori. Non che i farisei e i scribi erano giusti, ma loro credevano di essere giusti. E quindi Gesù disse, io non posso fare niente per voi. Voi credete di essere giusti, non vedete il vostro bisogno di me. Invece i malati, questi pubblicani, questi peccatori, loro sanno che cosa sono. E penso che anche voi sapete, i dottori, quando un alcolista o un tossicodipendente, qual è il primo passo per il recupero? Qualcuno sa, nessuno sa? Ammettere di avere questo problema. Riconoscere il tuo bisogno. E loro non sanno, ma hanno scoperto un principio biblico. Perché anche per essere sanato spiritualmente, l'unica cosa che dobbiamo fare è riconoscere. Signore, io sono un peccatore. Io ho bisogno di te. Ho bisogno che mi salvi. E nel profeta Isaia, vogliamo girare lì un secondo, capitolo 1, ormai nei tempi in cui viviamo non si parla più del peccato, si parla di malattia, no? Lui è alcolista e malato. Lui è questo e malato. Quello è omosessuale e malato. O ha un gene di omosessualità. È buffo che poi non ha nessuna prova scientifica questa teoria della gene omosessuale. Però se tu ragioni un po' su questo fatto, se forse è vero che ci sia un gene di omosessualità che viene trasmesso ereditariamente, sarebbe già escluso dalla razza umana perché omosessuali non possono riprodurre. Quindi è ridicolo. Però vediamo nella società tutte queste invenzioni per coprire il peccato. Ah, quello non è un peccato. No, lui è alcolista. È un peccatore, è un peccato che lui commette. È una malattia, perché una malattia non è colpa tua, è colpa di qualcun altro. Ma Dio, anche qui in Isaia capitolo 1, descrive la condizione qui di Israele, ma di tutti gli uomini che sono senza Dio. In versetto 10, ascoltate la parola dell'Eterno, capi di Sodoma, prestate l'orecchio alla legge del nostro Dio, popolo di Gomorra. Che mi importa la moltitudine dei vostri sacrifici, dice l'Eterno, sono sazio di olocausti di montone e di grasso di bestie ingrassate. Il sangue dei tori, degli agnelli e dei capri non lo gradisco. Quando venite a prestarvi davanti a me, chi ha richiesto questo da voi? Che calpestate i miei cortili, smettete di portare oblazioni inutili, l'incenso è per me un abominio. Non posso sopportare i nove luni e i sabati, il convocare l'assemblea e l'iniquità assieme alla riunione sacra. Io odio il vostro nove lune e le vostre feste solenne. Sono un peso per me, sono stanco di sopportarle. Quando stendete le vostre mani, io nascondo i miei occhi da voi, anche se moltiplicate le preghiere, io non ascolto, le vostre mani sono piene di sangue. Qual era il problema degli israeliti? Loro andavano in chiesa, facevano questo rituale, facevano i sacrifici, facevano preghiere, facevano obliezione, e poi cosa facevano? Poi il giorno dopo tornavano a fare gli stessi peccati, no? Un po' simile a alcune persone qui in Italia, no? Vanno a confessare, vanno alla messa, però non c'è mai un vero ravvedimento, non c'è mai un cambiamento. Intanto io vado lì, offro i miei obliezioni, sacrifici. A volte la gente crede che Dio forse è come gli uomini, no? Che fa la sanatoria ogni 6 anni, no? Basta che io vado lì, faccio il mio rituale e Dio è contento con questo. Dio qua dice, per me è un abominio, è un abominio. Tu fai questo rituale, secondo te è quello che io desidero da voi? In versetto 16 vediamo cosa desidera il Signore da loro. Lavatevi, purificatevi, togliete dalla mia presenza la malvagità delle vostre azioni, cessate di fare il male, imparerete a fare il bene, cercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Quindi Dio richiede dalla gente, anche da noi, un vero ravvedimento, una vera azione, una vera ubbidienza alla sua parola. In versetto 18, venite quindi e discutiamo assieme, dice l'Eterno. Quindi vedi qui che Dio dice, vieni, parliamo. Parliamo fra io e te e discutiamo la tua condizione davanti a me. Venite quindi e discutiamo assieme, dice l'Eterno. Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come neve. Anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come la lana. E quindi Dio fa questo invito a tutti gli uomini, anche oggi, questa mattina. Vieni, parliamo. Parliamo della tua condizione davanti a me. Ah, tu sei religioso, tu hai imbrogliato tutta la gente, tutti credono che sei una persona così perfetta e sano e pulito. Ma il Signore dice, io so, per me i tuoi peccati sono come scarlatto. Gli altri non sanno, ma io so. Vieni e ragioniamo. La tua facciata religiosa a me non mi fa impressione. Per me i tuoi peccati sono scarlatto. Quando leggevo questi versetti, chiedevo a me stesso, ma perché Dio ha scelto scarlatto? No? Qual è l'opposto del bianco? Lui dice che i vostri peccati sono come scarlatto, saranno bianchi come la neve. Qual è l'opposto del bianco? Nero. Dio poteva dire, come il tuo peccato sporco è come nero della borsa là. Ma saranno bianchi come la neve. Potevo dire nero, no? Perché ha detto scarlatto? Rosso. Esatto. Perché il rosso è così evidente, no? Cosa mettiamo per lo stop? Rosso. Il semaforo di fermare è rosso. Pericolo? Rosso. Perché quel colore, il Ferrari, è rosso. Perché è rosso il Ferrari? Per attirare l'attenzione. Perché è forte, è acceso. Si vede subito. E noi pensiamo che facciamo i religiosi, oblazione, andiamo nel tempio. Questo va bene per Dio. No, Dio vede. Per Lui è come un semaforo acceso, nostro peccato. È così ovvio per Lui. Però c'è qualcos'altro che è rosso nella Bibbia. Sangue di Cristo. E sapete, il rosso copre il rosso. Il nostro rosso del peccato, che è così ovvio per Dio, è così palese davanti ai Suoi occhi, Dio dice, io c'ho un altro rosso che puoi coprire col tuo rosso. Il sangue di mio figlio. E in Primo Pietro capitolo 1 leggeremo questo ultimo versetto. Primo Pietro capitolo 1 versetto 15. Ma come colui che vi ha chiamati è santo, voi pure siate santi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto: siate santi perché io sono santo. Quindi questo è il requisito che Dio richiede da ognuno di noi. Senza la santità nessun uomo vedrà Dio. Siete santi. E se invocate come padre colui che senza favoritismi di persone giudica secondo le opere di ciascuno, conducetevi con timore per tutto il tempo della vostra pellegrinaggio, sapendo che non cose corruttibili come argento o d'oro siate stati riscattati dalla vostra vano modo di vivere, tramandatovi dai padri, ma col prezioso sangue di Cristo, come agnello senza difetto e senza macchia, preconosciuto prima della fondazione del mondo, ma manifesto nei ultimi tempi per voi, che per mezzo di Lui credete in Dio, che lo ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, affinché la vostra fede e speranza fossero in Dio. Quindi Dio dice: venite, ragioniamo. Ho provveduto un mezzo per purificarti, per renderti bianco come la neve. Ho letto una volta i traduttori in Africa, quando hanno tradotto quel versetto in Isaia, come gli africani non sapevano cos'era la neve, hanno messo: anche se i vostri peccati sono rossi come scarlatto, saranno bianco come il dentro di un cocco. Sempre bianco, puro, limpido. Che gioia di svegliarmi ogni mattina e sapere che la mia coscienza è pulita davanti a Dio, che la mia vita è a posto con Dio. Questa mattina abbiamo cantato quel canto: Gesù verrà sulla nuvola, in gloria risplenderà. E sapete, io guardo verso quel giorno con gioia, con anticipazione, ma non per tutti è così. Perché chi non è stato coperto col sangue di Cristo, quel giorno sarà un giorno di terrore, di giudizio eterno. Ieri mattina dovevo andare in fermenta e parlando, ho portato il discorso sul Signore. Questi due padroni della fermenta parlavano di Iraq e tutte le guerre, i problemi in Israele. E io ho detto: loro sanno che sono un pastore, e ho detto: sapete che queste cose sono state profetizzate nella Bibbia come segni prima del ritorno di Cristo, la fine del mondo. E quando ho parlato della fine del mondo, loro, ho visto, erano spaventati tutti e due: come fine del mondo? Per loro Gesù verrà non è una cosa bella, è una cosa spaventosa. Come? Infatti ho visto che avevano paura quando ho parlato della fine del mondo. Anche loro hanno detto: non si capisce più niente, cosa sta succedendo, crimine e cose. Hanno detto: guarda, è stato tutto scritto. Tutto procede secondo quello che Dio ha detto. Ma Dio, anche questa mattina, se tu sei qui per la prima volta, magari tu dici: ma io non ho la sicurezza che i miei peccati sono perdonati. Anche questa mattina Dio ti invita: vieni, vieni da me, parliamo, ragioniamo. Anche se il tuo peccato è come scarlato, anche se il tuo peccato per me è ovvio, io posso lavarti. Non importa quello che tu hai fatto, io posso lavarti e tu sarai bianco come un neonato. Vogliamo alzarci in piedi?